E adesso la seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Sono i risultati dell'ultima tornata elettorale per le amministrative sia in Sicilia che in altre regioni italiane a tenere alta l'attenzione del mondo politico isolano. Non dimentichiamo che il prossimo novembre l'elettorato siciliano sarà chiamato alle urne per eleggere il nuovo governatore e l'assemblea regionale che potrà contare questa volta su 70 parlamentari e non più 90. Pietro Grasso intanto ha detto no al centro-sinistra. La seconda carica dello Stato declina la proposta di correre con per il vertice della regione. I miei doveri istituzionali attuali mi impongono di svolgere finché necessario il mio ruolo di Presidente del Senato. Nel corso del colloquio tra Grasso e Orlando, si legge in una nota diffusa dal portavoce del Presidente del Senato, sono state affrontate tutte le implicazioni politiche e istituzionali di tale scelta, soprattutto in relazione al delicato momento della legislatura e ai prossimi impegni del Senato della Repubblica su temi importanti per il Paese, quali ad esempio la legge elettorale e la legge di bilancio. Dopo una lunga riflessione, conclude la nota, il presidente Grasso e il sindaco Orlando hanno quindi convenuto, stante le condizioni attuali, sulla impossibilità di proseguire sull'ipotesi di candidatura proposta dal Partito Democratico. Qualcosa invece si muove nel centrodestra siciliano. Gianfranco Miccichè è all'opera per riattivare un tavolo di coalizione e uscire dallo stallo. E la novità degli ultimi giorni è il riavvicinamento con gli alfaniani. Anche Cantiere Popolare con Saverio Romano nei giorni scorsi aveva mandato ambasciate attraverso un comunicato stampa compiacendosi per la posizione di Alternativa Popolare che aveva detto no grazie all'ipotesi per il momento tramontata della candidatura di Piero Grasso. Il centrodestra, dunque, galvanizzato dall'esito delle amministrative oltre stretto, prova a organizzarsi per giocarsi la partita delle regionali. Non saranno più direttori generali, ma commissari. Saranno comunque loro a gestire, a ridosso delle elezioni regionali, i concorsi e quindi le assunzioni nella sanità siciliana. E così è guerra attorno alla conferma dei manager di ASPI e ospedali siciliani. Gli incarichi di 9 di loro scadranno tra 3 giorni e il governo regionale sembra intenzionato a confermarli tutti o quasi, sebbene con un ruolo diverso. Sarà ancora Salvatore Brugaletta a dirigere la sanità nel siracusano e Maurizio Aricò nel ragusano. Formazione, avviso 8 senza pace, ancora ritocchi alla graduatoria. Un'altra puntata della storia infinita, al momento ancora senza un finale a lieto fine, della formazione professionale nella regione che vede le proprie attività ferme ormai da quasi 2 anni. È stato appena pubblicato l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento, quei 136 milioni che dovrebbero permettere al settore di ricominciare e ai lavoratori in attesa di risposte di riprendere la propria attività lavorativa. Non ultimi, permetteranno soprattutto a tanti aspiranti allievi in attesa di poter acquisire la qualifica necessaria al proprio percorso formativo senza doversi rivolgere ad enti privati, pagando per ciò che l'amministrazione potrebbe offrire gratuitamente. Assegnazioni provvisorie e amare per oltre 2.000 docenti siciliani trasferiti al nord dalla Buona Scuola, che a settembre non potranno tornare in Sicilia. Per il 2017-2018 resteranno bloccati in Padania e dintorni dall'accordo siglato ieri sera a Roma, un risultato molto diverso da quello dello scorso anno, quando in 2000 riuscirono a tornare anche se solo per un anno. Nel 2016 il combinato di 2 azioni sindacali, il contratto sulle assegnazioni provvisorie, incarichi di 1 solo anno, anche in un'altra provincia, che sterilizzò il vincolo triennale di permanenza nella prima sede di assunzione e il contratto integrativo stipulato in Sicilia, diedero a quasi 5.000 docenti isolani, quasi tutti i docenti di sostegno spediti oltre stretto dalla buona scuola e circa 2.000 insegnanti sul posto comune che, anche se senza titolo, riuscirono a beccare una cattedra di sostegno. La possibilità di insegnare ancora un anno in scuole vicine, quindi a casa. Ma a settembre le cose cambieranno, e non di poco, perché la valvola di sfogo dei posti in deroga su sostegno, questa volta, non potrà essere azionata per gli assunti al nord senza specializzazione per alunni disabili. Sbarchi di migranti stamane tra Palermo e Messina, in tutto 1.300 persone salvate domenica al largo della Libia. Di queste 877, tra cui 94 donne, 53 bambini e 2 neonati, sono giunti nel porto del capoluogo siciliano a bordo della Vos Prudence di Medici Senza Frontiere. Nella città dello Stretto sono invece approdate 423 persone, tra cui donne e bambini, su nave Phoenix della ONC maltese MOAS. E andiamo adesso alla politica locale. Per la tutela del Carrubo, l'onorevole Minardo sollecita il ministro Martina a misure concrete. Ascoltiamo il servizio realizzato da Giovanna Cannizzaro.
La Regione non lasci estinguere il Carrubo siciliano. A chiederlo, l'onorevole Nino Minardo, in una interrogazione inviata al ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, sollecitando un intervento immediato della Regione perché trovi una soluzione in tempi brevi per preservare i carrubeti siciliani. Il parlamentare denuncia, inoltre, la mancanza di ogni forma di azione per salvare il carrubo siciliano colpito da una fitopatia che rischia di far estinguere i caratteristici carrubeti che appartengono allo splendido ed unico paesaggio ebleo. Si tratta di un patrimonio naturale di inestimabile valore ed anche di una risorsa fondamentale per l'economia di alcune aziende che hanno improntato la loro attività investendo ingenti risorse sulla carruba, utilizzata in diversi settori, tra cui quello farmaceutico e dolciario. Sono tanti gli utilizzi nella gastronomia tipica della nostra terra, basti pensare ai biscotti alla carruba, alla crema spalmabile, al cioccolato, tanto per citare qualche esempio. Dunque, per scongiurare un danno economico e paesaggistico, alla luce soprattutto del fatto che le attività legate a questo tipo di coltivazione e produzione sono state già messe in ginocchio dalla fitopatia, il parlamentare nazionale ibleo ha chiesto al ministro Martina di predisporre un piano di prevenzione e di profilassi volto ad arginare e contenere i danni causati dal coleottero che sta infestando i carrubi siciliani. Ci saranno pure dei metodi per allontanare il coleottero, ovvero impedire che depositi le uova negli alberi. Alcuni metodi papabili sono stati già individuati e sono anche accessibili a livello economico ed inoltre non comportano interventi invasivi negli alberi. Ho ribadito la necessità di prevedere azioni di sostegno a favore del comparto, dice l'onorevole Minardo, per sostenere i danni e i complessi interventi di disinfestazione. Ho affrontato la questione anche con l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici. La Regione, da almeno un anno, avrebbe dovuto avviare i primi interventi per il contenimento del parassita, derivanti dalle risultanze delle analisi effettuate dall'Osservatorio delle malattie delle piante di acireale, e invece il tempo è trascorso invano. Per questo motivo, conclude Minardo, ho chiesto alla Regione di attivarsi immediatamente e concretamente, avviando i necessari interventi a supporto del comparto.
A Marina di Ragusa torna a sventolare la bandiera blu. Giovanna Cannizzaro.
A Marina di Ragusa da qualche giorno sventola la bandiera blu. A seguito di tale riconoscimento che è stato conferito dalla FE al comune di Ragusa relativamente alle spiagge della frazione balneare, è stata adottata dal settore sesto, ambiente e verde pubblico, un'apposita determina dirigenziale che individua dal 24 giugno al 17 settembre prossimo il periodo della stagione balneare Bandiera Blu 2017, individuando altresì la necessità in tale periodo di garantire dei servizi essenziali. L'amministrazione comunale infatti ha già disposto che sia avviata una serie di servizi, tra cui la vigilanza per la sicurezza sulle spiagge con l'ausilio dei volontari della protezione civile comunale, la pulizia degli arenili, l'accesso agli stessi ai portatori di handicap, l'attivazione del servizio docce gratuite. Un'apposita ordinanza sindacale è inoltre già in vigore per ciò che attiene le norme comportamentali da adottare in spiaggia, oltre ad un'ordinanza di rimozione delle biciclette depositate fuori dalle apposite rastrelliere e di quelle in evidente stato di abbandono.
Apriamo adesso la pagina della cronaca. Auto in fiamme a Pachino nella notte. Gli agenti sono intervenuti in via Garrano assieme ai vigili del fuoco per domare l'incendio di una Fiat Punto. Indagini in fase di accertamento. Intervento della polizia di Noto in un esercizio commerciale dove un minore di 9 anni aveva rubato un costoso telefono cellulare. Gli operatori, dopo aver svolto una breve indagine, hanno recuperato l'iPhone e dopo le incombenze di rito hanno affidato il minore alla madre, diffidandola ufficialmente a vigilare con la dovuta responsabilità ed attenzione sulla condotta del figlio, secondo la responsabilità genitoriale prevista dalla legge. Un camminante di Noto, F.A., di 62 anni, è stato denunciato ieri dalla Polizia di Stato con l'accusa di atti persecutori, minacce e porto di oggetti atti ad offendere. Alle 14.30, infatti, l'uomo si è recato all'ospedale Trigona armato di coltello e ha minacciato il personale medico paramedico per avere del cibo. L'uomo, non nuovo ad episodi del genere, da qualche tempo costringeva il personale delle polizie dell'ospedale e gli operatori sanitari a subire la propria insistente presenza e le sue pressanti richieste, causando agli stessi un persistente stato di ansia. Il denunciato, infine, è stato diffidato dall'avvicinarsi alla struttura ospedaliera e dal perseverare in futuro in tali comportamenti. I carabinieri della stazione di Rosolini hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Vasile Mermet, 37 anni, cittadino rumeno da anni stabilmente residente in Italia e già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia. Nello specifico, i carabinieri nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale hanno proceduto ad un controllo di polizia all'autovettura dell'uomo, ma Memetel, nonostante i documenti di guida e di circolazione fossero in regola, è apparso da subito particolarmente agitato. I militari, insospettiti da tale atteggiamento, hanno pertanto deciso di procedere a perquisizione personale e veicolare che si concludeva con esito positivo, occultate nella calotta apposta a copertura dello specchietto retrovisore destro, venivano rinvenute 12 dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina dal peso complessivo di circa 5 grammi. Espletate le formalità di rito, il giovane è stato dichiarato in arresto e successivamente rimesso in libertà con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, non sussistendo l'esigenza di richiedere l'applicazione di misure cautelari coercitive. Lasciamo la cronaca e torniamo alle altre notizie. Proseguono di altri 6 chilometri i lavori di rifacimento del tappetino di usura e della segnaletica nel tratto in esercizio della Siracusa Cassibile direzione capoluogo. In corrispondenza del cantiere si circolerà in doppio senso di circolazione nella carreggiata opposta direzione Rosolini e limite di velocità di 60 km orari. La ultimazione degli interventi è programmata entro il 4 agosto in modo che l'intero tracciato in esercizio possa essere consegnato alla viabilità estiva, liberato da cantieri e deviazioni. Scontri tra bande, lotta contro una società ingiusta, discriminazione e integrazione, e ancora il rapporto tra teatro e realtà, l'impegno e il coraggio delle donne, sono alcuni dei temi al centro delle pellicole in concorso nella 17ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera di Marzamemi, in programma nel Borgo Marinaro del Siracusano dal 24 al 30 luglio, diretto da Nello Correale. 6 i film che si alterneranno sul grande schermo di Piazza Regina Margherita, la sala cinematografica in plein air più grande e più a sud d'Europa, 2 le produzioni italiane e 4 le anteprime nazionali. Rosolini, quando una volta il 27 di ogni mese veniva chiamato San Paganino, purtroppo da qualche mese a questa parte non è così per i dipendenti comunali di Rosolini. Con oggi sono saliti a 3 i mesi di ritardo nel pagamento degli stipendi, con tutte le conseguenze del caso. Naturalmente continua a serpeggiare il malumore tra il personale dipendente, mentre i soloni della politica nostrana si cimentano a diatribe che non giovano a nessuno. Parole, accuse, polemiche, prese di posizioni che vanno rispettate, ma che ad oggi non hanno prodotto nulla di positivo e di concreto, con il risultato ad oggi a tutti note. Speriamo che questa situazione di vero stallo finisca, anche perché la città è paralizzata sotto tutti i punti di vista, soprattutto sotto l'aspetto economico-finanziario. Veniamo ancora a Rosolini, dove domenica scorsa mattina, muniti di guanti, sacchi e tanta buona volontà, gli attivisti delle Meetup di Rosolini si sono dati appuntamento alla villetta comunale per ripulire gli spazi pubblici da una miriade di bottiglie di vetro, plastica e quant'altro che nei mesi è stato abbandonato dai fruitori incivili. Cospicua la quantità di rifiuti raccolti e poi differenziati in uno spazio pubblico fruito da bambini ed adolescenti. Chiediamo all'amministrazione perché questo spazio pubblico non sia oggetto di interventi di pulizia ad opera della ditta che gestisce per conto del comune il servizio di nettezza urbana, continuano gli attivisti del Meetup. Ma al di là delle eventuali risposte di circostanza che a nulla servono, chiediamo all'assessore all'ecologia di attenzionare nell'immediato la rigorosa pulizia di questo spazio al servizio, altresì, di un'attività commerciale che paga regolarmente la Tari. L'azione di decoro urbano portata avanti dal Meetup di Rosolini anche su Piazza dei Caduti, Piazza Crocifisso e le aiuole di un tratto di Via Scipione rappresenta solo un'azione di denuncia e di richiamo verso un'amministrazione disattenta, concludono gli attivisti pentastellati. Rosolini, c'è tempo fino al 18 agosto per la presentazione delle istanze per il rilascio delle tessere di libera circolazione per l'anno 2018 presso gli uffici dei servizi sociali, dove sono in distribuzione i modelli di domanda per il rilascio delle tessere. Possono presentare istanza a tutti i cittadini che hanno compiuto 60 anni di età se uomini e 55 se donne e con attestazione ISEE 2017 di 9.600 euro per un solo componente nucleo familiare e di euro 19.200 per 2 componenti del nucleo familiare. Gli interessati per ulteriori informazioni possono rivolgersi all'ufficio servizi sociali sito in via Tobruco. Avviso e modello di istanza possono essere scaricate direttamente dal sito web del comune all'indirizzo www.comune.rosolini.sr.it. Al via i Gresti Parrocchiali 2017 per ragazzi a Rosolini. 2 le parrocchie che si sono fatte promotrici di queste iniziative sono la parrocchia del Santissimo Crocifisso e quella di Santa Caterina. Entrambi i Gresti hanno come tema principale detto fatto e sono riservati ai ragazzi dai 6 ai 12 anni. Il Gresto organizzato dalla parrocchia del Santissimo Crocifisso si svolgerà presso l'oratorio San Domenico Savio alle ore 16 fino alle ore 19.30, dal 10 al 21 luglio, dal lunedì al venerdì. Il Gresto invece della parrocchia di Santa Caterina si svolgerà dal 17 al 28 luglio presso i locali adiacenti alla parrocchia dalle ore 16 alle ore 20 e sempre dal lunedì al venerdì. Ed è tutto anche per questo appuntamento odierno di Ramme Notizie. Oggi martedì 27 giugno 2017. A tutti una buona serata da Pippo Moncada.